Bene, 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 ci siamo. Buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti come sempre a Maracanà. Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà soprattutto a tutti.
Buon Maracanà, e ricordiamo che alle 15.15, sempre se l'orario viene rispettato, noi seguiremo live la conferenza stampa.
Dubito che venga rispettata.
Il faraone si fa attendere. Seguiremo la conferenza di Antonio Conte, le prime parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, caro Stefano, hai capito? Quindi vediamo un po', hai detto il faro, chissà che cosa dirà, io sono curioso di sentire le sue parole.
Tutto molto tutto impettito, elegante, perfetto, capigliature impeccabile, abbigliamento straordinario, estivo, da Capri, capito questa
sì,
cosa?
Bellissimo, poi il teatro, il Palazzo Reale, una roba, una presentazione
sì,
veramente
sì, molto molto spettacolare,
in grande stile. Professor Pino Capo, buon pomeriggio,
buon pomeriggio, professor Pino Capo.
Stefano, buon pomeriggio a voi.
Ci siamo, tra poco ci sarà la presentazione di Conte che si presenterà a Napoli, ai napoletani, con questa prima conferenza.
Non li invidio.
Perché?
Perché Conte è tosto, tostissimo. Ah, sì? Ma no, per carità, niente cattiveria, Niente cattiveria.
Fa lavorare.
È una battuta, è una battuta la mia, ma Conte è difficile. È difficile. Quando vince va benissimo, quando non vince è difficile. Però io auguro ovviamente al Napoli e a tutti quelli che lo amano i risultati migliori. Diciamo che non li invidio, perché è uno di quegli allenatori che ti fanno passare un sacco di sofferenze, va? Nel bene e nel male.
Sì. Vediamo insomma come quale sarà poi, che tipo di stagione. Io sono curioso di vedere tutte quelle situazioni, Stefano, relativa a Kvaratskhelia, verrà affrontato l'argomento, a Di Lorenzo, sono le due diciamo spine un po' che ci hanno accompagnato, e Osimhen, che in questo momento paradossalmente sta bloccando il mercato del Napoli, perché ci si aspettava
perché
la partenza,
meno mercato di Kvaratskhelia,
esatto. Che è una cosa paradossale, no?
ti aggiungo una cosa Marco, sì. Da non tifoso ovviamente del Napoli è divertente l'idea, nel senso che sono curioso di vedere, no, questo cambiamento, dopo un cambiamento repentino che c'è stato dallo scudetto al nulla dell'anno scorso, adesso ovviamente ci sarà tutto da cambiare, perché altrimenti non avrebbero preso Conte. Quindi a non tifoso del Napoli me la godo, da tifoso del Napoli non lo so.
Perché
ti ripeto, è un allenatore difficile da diciamo avere, nel senso che ti provoca tutta una serie di emozioni, ripeto, nel bene e nel male. Quindi ovviamente deve essere supportato da un presidente che ha le idee chiare, perché se De Laurentiis è quello dell'anno scorso, la vedo difficile, no? Quindi bisogna rifare una squadra e capire come questa squadra verrà impostata per Conte.
Vabbè, vediamo. Io penso che comunque abbia porterà grandissimo entusiasmo. Dobbiamo essere, cioè, ci voleva un.
Ma non con la squadra di oggi, Marco.
Ma io non lo so, guarda, io son curioso di vedere, perché sai, questo è un allenatore che ha vinto un sacco. Comunque è un allenatore importante, è un allenatore che si porta dietro una storia. Forse doveva arrivare l'anno scorso una risposta del genere, che avrebbe mantenuto attiva una squadra.
Marco, con grandi squadre. Il Napoli di adesso non è una grande squadra.
Ma io non so se
comunque è ridotto ai minimi termini dopo aver vinto uno scudetto.
Quello che dice Pino, insomma, non è molto lontano dalla realtà. Cioè, bisogna anche valutare che non lo so, adesso ascolteremo le dichiarazioni di De Laurentiis e Conte su questo nuovo Napoli che sarà. Ecco, nuovo. Secondo me bisogna essere molto onesti nei confronti dei tifosi, di tutto l'ambiente. Napoli che è stato di Spalletti è finito, Marco. Cioè, non è che puoi ripensare adesso. Di Lorenzo probabilmente andrà via, Lobotka è un giocatore centrale, rimarrà, per carità, alcuni rimarranno, però si devono mettere in testa che si riparte da zero. E non è che tu alleni Lobotka con la fame di 3 anni fa, non è che tu alleni il Kvaratskhelia, cioè non è facile nei panni di Conte, cioè non è così facile rimettere la spina e far rifunzionare tutto, secondo
era
me.
Quello che volevo dire io.
Non è che Pino ha detto, ecco,
no, ma per carità,
che...
però siamo parlando
poi
di una,
sono d'accordo
importante.
Con te, è bravissimo. Però è stato 2 anni fermo, cioè, si porta dietro pure lui. Abbiamo visto con Allegri, adesso lascia perdere, non ci mettiamo a fare i paragoni, però insomma Allegri è stato fermo 2 anni, ci ha messo un pochino. Questo è un calcio che non perdona, quindi ti devi subito sintonizzare, relazionare soprattutto con l'ambiente che vai a vivere, che quindi Napoli non è una realtà che non ha mai vissuto.
Che a Napoli pensano che arriva Conte e rivincono lo scudetto, secondo me sono lontani. Se succede Conte è
che però fenomeno, Pino, ovviamente possano tornare competitivi, questo sì,
ma certo. Ma devono fare pure una campagna acquisto.
Beh, dai, c'è chi sta peggio.
Esatto, la campagna acquisti un po', secondo me, manca qualcosa, manca un pezzo.
C'è chi
Napoli
sta peggio, però, dai. C'è chi sta peggio, dico.
Molto peggio.
Voglio dire, ci sono delle squadre che stanno peggio del Napoli. Voglio dire, caro Pino, qua a Roma, insomma, non è che se la si passa molto bene, ecco, entrambe le sponde, mi sembra che ci sia un po' di...
Anche lato Roma,
ne parlavamo prima con Stefano, perché prima stavamo dicendo, sai, adesso leggevo, no? Questo Larsson che potrebbe essere
Larsen,
pardon, Larsen al
no,
posto,
no, non lo so, credo Larsden, scritto, non lo so, norvegese adesso del Celta Vigo,
che ha fatto 12-13 gol adesso nell'ultimo campionato,
che giocava
adesso
nella primavera del Milan.
Sì, eccolo qui, no, stavo vedendo,
non sbaglio,
insomma,
diciamo, no, mi sa, diciamo un altro, un altro, questo Magliocca sa tutto,
aspetta, no, no, però era quello,
mi
sembra primavera del Milan,
nomi di mercato,
sì, sì. No, però ti voglio dire, c'è la situazione di Ebram, ti chiedo se prima ne abbiamo toccato un po' con Bazzani, cioè è un giocatore,
ma io questo non lo conosco
da prima, no, al di là di questo, però su Ebram ci punteresti ancora, sì o no? Cioè, perché poi è un giocatore che comunque,
Marco,
aveva dato qualcosa.
Bisogna vedere il mercato, bisogna vedere chi puoi prendere, chi può arrivare alla Roma. Ebram lo conosciamo, questo è, non mi sembra uno così modesto, è un buon attaccante, ormai sarebbe il terzo anno alla Roma, può essere un vantaggio. Poi io, se si mette lì, magari recepisce, intercetta le direttive, gli intendimenti, diciamo, generali del suo allenatore De Rossi, il gioco che vuol fare, quello che è, eccetera eccetera, potrebbe essere anche una sorprendente rivelazione, perché no? Però io sarei per cambiare e voltare pagina, ma se tu mi dicessi ma Ebram potrebbe, io dico può darsi, potrebbe, sì, perché no, con De Rossi magari si può creare un feeling che in questo periodo, ad oggi, sembra difficile, insomma, concretizzazione, no? Però io credo che si possa fare.
Secondo me bisogna fare un discorso molto più ampio sulla,
cioè,
Roma.
Se ti arrivano 30 milioni dalla Premier,
tu lo dai, dai.
Bisogna fare poi un discorso molto più ampio sulla Roma, che tu sicuramente sai fare meglio di me. Allora, intanto vi anticipo che io quest'anno sarò pro Roma, nel senso che sono molto amico di Daniele, e quindi sono condizionato dal rapporto che ho con Daniele Del Rossi, quindi sarò pro Roma.
A me fa impazzire questa parzialità di Pino, mi piace molto.
No, la verità.
No, è bella, giusto.
Però detto questo, bisogna capire, uno, che intenzioni hanno i Fredklin, come si chiamano loro. Perché quello che sta succedendo nel mercato internazionale è che vediamo che hanno comprato un'altra squadra di vertice, più o meno, in Premier,
esatto,
no?
Esatto.
Poi,
aspetta Pino,
cosa,
che do anche il buon pomeriggio a Giovanni Giuliani di Teleuniverso, che si unisce a noi. Giovanni, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao
ragazzi.
Arrivo subito a te. Stiamo un po' parlando di Roma, di queste operazioni, e anche di quello che sta dicendo Pino, insomma, con questo scenario che comunque va preso,
no,
in considerazione.
No, c'è da aggiungere, no? Che hanno preso un direttore sportivo giovane, io almeno, a me sconosciuto, poi magari sarà bravissimo, non lo so, però per fare una squadra bisogna fare diciamo una campagna organizzata da uno bravo, nel senso uno che abbia il polso di tutto il mercato, eccetera eccetera. Detto quello che abbiamo detto dei Franklin, detto il direttore sportivo, io non so se in Daniele De Rossi sarei così ottimista, sinceramente, perché al momento secondo me mancano le basi per fare una grande squadra. Poi per quanto riguarda Ebram, ha detto bene Stefano, lo conosciamo. Io mi fiderei di averlo come centravanti titolare nella Roma? Non lo so.
Non lo sai, eh? Centravanti titolare alla Roma il prossimo anno? 25 milioni Larsen, stavo vedendo, dal Celta Vigo, questo attaccante.
25 milioni.
Non, 30 non... sarebbe l'uscita di Ebram, e quindi questo potrebbe...
Ah, ecco.
Giovanni,
Eccoci, eccoci.
Che dici in questi scenari che stiamo prospettando? Tu mi sembra, tu sei un altro invece che c'hai poca fiducia, io ti sento dalla
voce. Pure, io poca,
quando
poca,
parli della fiducia. Roma in questo momento c'hai proprio un senso di sfiducia totale, mi sembra.
Tante nubi, tante, queste nubi non si diradano, ragazzi.
Niente, proprio i nubi, niente, stanno lì proprio grosse, queste nubi.
Grosse.
Da altre parti ci stanno i tuoni, i fulmini, qui ci stanno le nubi, va bene, insomma.
Io per esempio non ripartirei da Abraham, ragazzi.
Non ripartiresti da Abraham?
Ma assolutamente no, ragazzi, assolutamente no. Assolutamente. E se arrivasse un'offerta congrua, veramente lo impacchetterei per rimandarlo in Inghilterra. Secondo me servirebbe altro alla Roma. L'abbiamo visto comunque, anche nel... al di là dell'infortunio che ha avuto, è stato quasi un anno fermo, però pure quando era entrato mi sembra sempre quel bambino che si impegna sul pallone, però secondo me serve altro alla Roma, ragazzi, serve altro, non è un profilo che può far fare il salto di qualità alla Roma, ammesso e non concesso che la Roma voglia fare davvero questo salto di qualità, perché io non so qual è la strategia di questa stagione. Ecco perché parlo ancora di tante nubi. Poi ragazzi, sono veramente
no, voglio chiedere una cosa a Stefano, in questa valutazione che stiamo facendo, quanto incide, tu insomma l'ambiente Roma lo conosci, lo viviamo, quanto incide questo fatto adesso della proprietà che sta investendo nell'Everton, cioè questo pensiero non proprio positivo
per adesso, per adesso non incide, ma il tifoso, credo.
Sì, ecco, parlo di quella pancia proprio del tifoso.
Aspetta di capire meglio.
Quindi pensa che...
No, pensa niente. No. Pensa di aspettare.
Anche perché la risposta
meglio.
C'è stata.
Io credo che i Fredkin abbiano un buon consenso, credo che i tifosi lo stiano dimostrando. 35.000 abbonati, c'è un amore indescrivibile, un attaccamento pazzesco.
Una risposta l'hanno già data.
Daniele è stato riconfermato. È una mossa.
Ormai.
Com'è?
Ormai il tifoso della Roma è talmente attaccato, talmente...
No, però anche questa cosa di Daniele che... insomma... Che è un qualcosa che del passato che vive nel presente, no?
Una scelta geniale, quella.
Esatto.
Una garanzia, Stefano, una garanzia,
esatto,
no?
E quindi il tifoso romanista
è una garanzia per il tifoso o per lui?
Ma per un po' tutto,
per
tutte e due. Adesso però
per
tu mi dici, ho capito, sei un po' perfido, l'Everton, la Roma, qual è la prima squadra, la seconda, gli interessi dei Fredkin, adesso capiremo tra poco come stanno le cose. I fatti, guarda,
però c'è una cosa
abituato, in una cosa ci hanno abituato questi Fredkin alla proprietà, che parlano poco, poi attraverso i fatti, ecco, attraverso le azioni tu capisci cosa sono i Fredkin, perché è impossibile interpretare un pensiero che non è stato espresso, insomma le parole io non l'ho ascoltate, non l'ho sentite, quindi mi fido.
Quindi Stefano scusami, quindi arriverà anche quest'anno un colpo a sorpresa secondo te?
Questo non te lo so dire, là capiremo. La domanda perfida è di Marco, voglio dire, lascia pensare, cioè dire, ma adesso che fa? L'Everton sposta l'attenzione sull'Everton o la Roma la lascia lì tipo Nizza, tipo Cannes, tipo che ne so, la seconda, adesso c'è il Cannes, ce n'ha tre, no?
Sì.
Ah, sì.
Ancora l'Everton, però ancora non ha
capito. Vabbè, se può dire che insomma.
Te dice ufficiale?
No, ufficiale no, però. No, vabbè. Però dunque, un segnale Everton l'ha Roma dato alla Roma. Ha preso Ghisolfiga, e questo è un direttore sportivo molto giovane.
Comunque,
che
non sarebbe la prima proprietà
maniera.
Che ha diverse, la multiproprietà,
no,
così.
Infatti, dai, adesso finché facciamo una
Red
battuta.
Bull,
però,
esatto. Quindi adesso sembra... vediamo quello che vogliono fare. Io non posso sentenziare e dire Fredkin, hanno tradito la Roma. No,
no,
non mi sembra che.
Insomma, adesso. Però, vediamo.
Però il tifoso aspetta. Aspetta di capire.
Io voglio capire che cosa si aspetta. Cioè,
si aspetta che proprio terra, perché se no non facciamo 0-0. Se all'Everton comprano 2-3 giocatori, la Roma da un punto di vista del mercato, sì, è rinnovato De Rossi, ma arriva X invece di Y, cioè un mercato modesto, da lì capisci che... sì, con la storia che tu vuoi, la linea verde, tutto quello che
però,
ti pare, la ristrutturazione.
Quello, con
ho capito,
l'input.
Allora il tifoso comincia a dire che ci abbiamo qua, perché noi siamo figli di un dio, cioè dall'altra parte ci sarà sempre questo paragone, Allora però tu devi capire, loro devono essere bravi a bilanciare un po' le operazioni di mercato e capire se le ambizioni possono essere... più o meno le stesse.
Sì,
più o meno
una domanda, ma Dybala rimane? Dybala rimane?
Pino, quando fa queste domande? Allora,
ma pure
Dybala. Siccome io voglio bene a Pino, e anche a te, però quando fa queste domande, Pino? Esce fuori il lato non tanto scopro. Se, allora, prima cosa, due lati, perché sì, io Pino lo stimo, io voglio bene. Prima cosa, è un uomo informato,
sì,
è un uomo molto informato.
Che sa delle cose.
Pino Capo non va sottovalutato mai.
Lui lancia il sasso.
Quindi lancia il sasso. Quindi da questa domanda, siccome è un uomo informato, è dato lui che risponde.
Certo.
Quindi all'80% va via, questo ci vuoi dire, Pino?
Questo, Pino.
Quindi
non mi dare questa responsabilità.
No, ho capito, se fai questa domanda, però sai benissimo che io non so niente.
Ci credono.
No, no, che ci credono? L'hai detto.
Quindi c'è Ten Hag, Dybala rimane, punto interrogativo.
Dybala rimane, punto interrogativo.
Ten Hag lo vuole.
Ten Hag, sì, lo vuole.
E sono 12 milioni.
12 milioni non è una cifra impossibile per queste società, ragazzi.
E lì, mentre in Italia la Roma può dire no, stop, via, scatta da 6 milioni a 8 milioni.
Sì, lì un po' di niente.
Lì un po' di niente.
Ecco.
Lì ci vuole l'assenso del calciatore. Quindi se Dybala dice sì, prende l'aereo e va a Manchester e la Roma si prende, la Roma prende 12 milioni di euro.
Giuliani, come risponderesti a Pino Capua?
Io non sono sicuro, ragazzi, della permanenza di Dybala. Questo io temo che possa partire Dybala, sarebbe,
ho capito, però Giovanni Ebram via, Dybala può partire,
perché Lukaku te lo sei scordato?
Lukaku, ecco, è andato, ah. Lukaku è andato,
ecco perché la
Belotti è andato al Como, vabbè,
Belotti è andato da Braglia,
sì. È andato,
vabbè, una buona plusvalenza quella, ragazzi, però sì.
Quattro più uno di bonus, 5.
Sì.
No, vabbè, comunque siamo in
questo. Mamma mia, De Profumo adesso sembra veramente. Siamo al 26 giugno.
Pino,
adesso abbiamo scoperto che la
Roma.
Non
chiedo niente sulla Lazio perché.
Appunto, Pino. Perché che mi dici della Lazio?
Sembra che la Lazio abbia fatto un'offerta per Samardžić, sì, però quelli hanno detto lasciamo stare, queste cifre non se ne parla proprio. Mi sembra.
Io sono in silenzio stampa per il mercato della Lazio.
Però,
perché ne sentiremo di tutti i colori.
No, però Pino, attenzione a Greenwood, perché mi dicono che.
Ma scusami, insomma, tu hai titolato, caro Marco. Samar si allontana, ma quando mai si è avvicinato?
Perché
scusa,
sembra che c'era stato uno scattino, capito? Adesso, capito?
Ma 15 voi avete mai avuto un contatto?
Gli hanno detto 15 diretto. Milioni. No, guarda, che noi vogliamo gli stessi soldi che ci dava l'Inter l'anno scorso.
Si allontana.
Dica.
Un contatto diretto con il presidente della Lazio, l'avete mai avuto?
Ultimamente no, in passato sì.
Sì, passato sì.
Ecco, perché? Quindi capite bene quanto sia difficile poi portare a termine, non dico un accordo,
si cambia
nella
vita, Pino, piano piano si cambia.
Vabbè, però insomma qualcosa dovrà fare Pino, perché a me mi sembra proprio che diffondete del pessimismo
mia,
cosmico tra Giuliani e te, cioè Giuliani ha smontato mezza
squadra. Cioè, il mercato della Roma zero, il mercato della Lazio zero.
Tu vieni qua, dice è finito tutto.
Al 26 di giugno
allora,
ancora, io andrei
finito,
in campo,
insomma, andiamo proprio veramente.
Ma aspettiamo Pino, dai.
Tu non vedi proprio una via d'uscita? Pino.
Ma io vedo Baroni che è un'ottima persona, nonché un ottimo allenatore, di livello però diverso rispetto agli anni passati, diciamo la verità, senza voler essere minimamente diciamo
offensivo nei confronti di,
però una cosa era Sarri, una cosa è Baroni,
però quando è arrivato Pioli dicevi le stesse cose, quando hanno preso Inzaghi dicevi le stesse cose,
no, su Pioli no,
come
poi
no?
Ripeto,
veniva dal Bologna, scusa, oh, veniva dal Bologna.
Baroni ha fatto, diciamo, il salto di qualità della sua vita e riesce a portarlo anche con i risultati, è ovvio che potrebbe essere una cosa bella, però i risultati li devi fare con una squadra che in questo momento
ha
i tre migliori. I tre migliori sono partiti. Luis Alberto, Felipe Anderson e...
Però adesso c'è nel mirino Davidovic. Sai,
no, c'è cioè Samardžić, lo
no,
Davidovic,
quello là del polacco, il difensore centrale, del Verona.
Vabbè,
ha comunque detto adesso vado in vacanza, poi
quindi non ci credi a Samardžić, caro Pino?
Ma non solo non ci credo, ma non mi farebbe andare a Fiumicino a prenderlo,
ma,
sinceramente.
Ma a Fiumicino non ci vanno mai, lascia perdere.
è un modo di dire, no, è una... non è l'acquisto che infiammerebbe la piazza, secondo me.
Però è un buon giocatore,
cioè, sì, può darsi.
Io non ho capito una cosa, lo voleva il Napoli, lo voleva lì, non ha preso nessuno, questo pure bisogna dirlo.
Samardžić.
Però lo volevano tutte squadre.
Per me è un buon giocatore
Samardžić. che è difficile prenderlo all'Udinese, perché l'Udinese è un'altra società che
Bottega Cara
si mette lì di punta, dice no, così, quindi non è facile questo, da questo punto di vista. Va bene, vediamo un po', vi fanno una domanda, quindi ritorniamo all'europeo. Vi chiede un nostro amico al 331 8200213, Armando d'Arezzo, dice: ciao Marco, Stefano, a tutti gli ospiti, ma secondo voi in questo momento tra Italia e Svizzera chi è più forte, e soprattutto chi ha chi ha più possibilità dei due di passare il turno? Stefano,
50 e 50,
tu? In questo momento parità.
Sì, 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 grandissimo equilibrio.
Grandissimo equilibrio. Hai capito? Pino.
D'accordo con Stefano, forse addirittura 60-40, 60 la Svizzera e 40 l'Italia, per un motivo semplice, perché l'Italia si deve assolutamente ritrovare, deve ricominciare da capo, perché quello che è successo l'altra sera ovviamente ti permette di dire basta, adesso abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, male, perché è stato fatto male. Dalla partita con la Svizzera deve cambiare tutto, deve cambiare quantomeno l'atteggiamento e quantomeno lo spirito. La Svizzera in questo momento è più forte dell'Italia, però devi fare comunque appello a quei giocatori che ti possono dare di più e che fino adesso hanno giocato poco, per poter combattere contro una squadra che ha gli attributi, che ha una struttura, che ha una convinzione, perché la Svizzera con la Germania ha quasi dominato, è inutile che ci nascondiamo, e quindi partiamo con una squadra, giochiamo con una squadra molto molto pericolosa.
Giuliani,
anche secondo me la Svizzera sta meglio dell'Italia, è più forte, diciamo,
meglio,
però
sì,
io mi
più forte, eh?
Io mi affido al trend nelle gare secche dell'Italia. Secondo me davvero, come si dice sempre in questi casi, sarà una frase fatta, ma inizia un altro torneo, e secondo me l'Italia ha qualcosa in più a livello di DNA nelle gare secche, quindi mi affido a questo, insomma, secondo me. Io lo penso così.
Quindi tu dici
leggermente vero, favorita l'Italia, proprio perché si gioca
quando si arriva a questo fuori punto.
Ma
dici,
poi come ci sei arrivato? Cioè, per il rotto della cuffia, è arrivato, può cambiare la sliding door di adesso comincia un nuovo campionato europeo, eliminazione diretta. Siamo forti noi.
Siamo
la storia,
forti,
proprio,
la storia dice questo.
È la storia che lo dice.
Ma
no?
Ti aspetti Zaccagni titolare, Giuliani?
Ci potrebbe stare, al di là del gol ci potrebbe stare. Io però torno a ripetere, come ho detto un altro collegamento, io mi aspetto anche una chance per il Sharawi prima o poi, ragazzi.
Oggi ha parlato Giovanni,
ha parlato,
quindi chi parla gioca, questo è il titolo,
ecco, hai capito.
Beh, Raspadori aveva parlato, ha giocato,
chi parla gioca,
chi parla gioca.
L'altro giorno ha parlato Polo Russo, qualche giorno fa,
hai ragione,
quindi,
è vero Pino, lo vedi. Ci siamo persi Polo Russo, però era il secondo Polo Russo dopo Raspadori, era Raspadori che ha fatto la
vediamo
vabbè,
un po',
ci sta intortando Spalletti,
vabbè, ma lui è bravissimo in questo, vuole un po' portarci,
secondo me, lo sai che c'è un dubbio, poi ho sbagliato, buongiorno Mancini
sì, potrebbe essere, sì, il dubbio
è Frattesi, i dubbi sono Frattesi, Pellegrini in mezzo al campo, buongiorno Mancini dietro, Zaccagni, Chiesa davanti, perché secondo me lui riconferma 3-5-2 un'altra volta.
Tu, Pino,
io vorrei giocare Fagioli tutta la vita al posto di Giorginio.
Giorginio non lo leverà mai, Pino.
Qui era qui
secondo me, da quello che
ha proprio
cambiato la partita l'altro giorno.
Lui che non cambia è Donnarumma, Di Lorenzo, Barella e Giorginio, secondo me questi non cambia mai.
Di Lorenzo è stato chiaro, è mio figlio, quindi lo fa giocare a prescindere.
Bastoni, naturalmente, e Calafiori, questi sono i suoi titolarissimi.
Vabbè, vediamo un po'. La Svizzera, ci scrivono, andò ai mondiali, noi a casa, sarà difficile anche sabato.
Non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa.
Dobbiamo guardare anche il tabellone, ragazzi. Per l'Italia supera la Svizzera, guardiamo
bravo,
il tabellone.
Allora, sì, me lo sono studiato, sì. Pino, è rimasta solo l'Inghilterra, probabilmente adesso chi affronterà l'Olanda?
Deve aspettare,
arriva da terzo.
Probabilmente l'Olanda è affronta in
Inghilterra. Quindi chi rimane lì? Ti rimane l'Inghilterra, adesso vediamo
le più forti sono dall'altra parte. Francia, Spagna,
come va Portogallo, Germania.
Anche
guarda come va a finire,
che arriviamo,
che noi saremo qui il 14 luglio Italia-Spagna e lo sai come va a finire, che diciamo noi campioni d'Europa, Spalletti va là
e allora dopo va,
caro Piccari,
quanti comportamentini,
lui sta aspettando ovviamente questo momento.
Io mi immagino,
ti posso dire una cosa, me lo auguro pure io che possa avvenire una cosa fantastica, però il fattore C viene discusso, dice no ma non tanto, non importa, ma adesso voglio dire Germania, tutto. Spagna, Portogallo, stanno tutte
dall'altra parte.
Dall'altra parte.
Comunque,
Dai, se non arrivi almeno in semifinale, a questo punto.
Comunque sono delle regole assurde. Arrivi primo e finisci nella parte più difficile.
E anche un po' di culo.
Ecco, questa è una frase che ci portiamo appresso da
però
molto
tempo. Però mi
dicono
tempo. Che non esiste, però insomma.
No, esiste, esiste. Poi, no, ma sai cos'è? Che si indignano tutti quando tu dici, oh, c'è fortuna. Ma, okay, no, è come
cosa,
se
gli
dici una parolaccia a qualcuno, no?
Bravo e fortunato.
Chi fa sport sa bene che ci vuole la fortuna. Certo. Nello sport la fortuna ci vuole. Io non capisco perché uno si indignano tutti. Ma no, ma non è vero, ma fortuna cosa? Perché la fortuna è fondamentale nella vita e nello sport.
E ha ragione Giovanni. Questo gol al 98esimo
è un segnale.
È il segnale.
Questo è un segnale. È il gol, è il tabellone.
Mamma mia, ragazzi, attenzione.
Attenzione. Vabbè.
Melognetto da solo.
L'Inghilterra, noi ci Luciano.
L'Inghilterra poi, ma no, ma poi
l'Inghilterra
visto
che Bellingham sembrava al rallentatore, tutti
Madonna,
qua.
Mia, una bruttezza totale.
Guarda come va a finire.
Guarda, veramente, quindi stiamo attenti.
Sai chi potrebbe
siamo
essere pericoloso? L'Austria.
Bisogna fare. Perché Ragnic, noi qui l'abbiamo preso veramente, uso questo termine, a sassate.
Eppure la Svizzera, sta attento.
Tutti a dire, Svizzera. Ma questo che va, viene all'Almina,
quindi
invece
poi
Ragnic.
Poi avremo il Belgio di Lukaku. Oggi sapremo qual è la prima del gruppo E.
Attenzione, va bene. Saluto il professor Pino Capo.
Ciao Pino.
Au revoir. A presto.
Un abbraccio a tutti.
Quando è che vieni qua? Mai, eh? Cioè, proprio prometti.
Vengo presto.
Sì, quando è finita la trasmissione, vieni. Va bene, ok. Vabbè, ciao Pino. Un abbraccio
ciao,
al professor Pino Capo. Giovanni,
ciao.
Un saluto a tutta la redazione dell'Universo.
Ciao, Giovanni. Un abbraccio.
Ciao, Giovanni.
A
ciao, ciao. Allora, Marco, ma la colpa è della Francia che arrivando seconda è andata dall'altra parte del tabellone. Altrimenti era più equilibrato. E lo so.
Meno male che è arrivata seconda. Cioè, noi siamo contenti.
Guarda
però.
Caso, è andata
cioè,
seconda.
Sembra che non sia contento. Cavola,
no, per dire, no.
C'ha ancora 14 anni di pippe prima di arrivare a 65.
Fermiamoci qua.